Valerio Rosa, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a te Andrea, buongiorno a Roberto Rossinelli, a chi ci sta ascoltando.
Oggi parliamo di una mostra che si può visitare ai Musei Capitolini fino al 2 ottobre. Il titolo della mostra è Cursus Honorum, il governo di Roma prima di Cesare. E il contenuto, il tema centrale della mostra sono le cariche pubbliche dei magistrati di età repubblicana. Iniziamo parlando dei Musei Capitolini, perché a Roma non solo il contenuto, cioè le cose che si espongono, ma anche i luoghi espositivi sono a loro volta pezzi importanti di storia dell'arte e dell'architettura.
Sì, contenente e contenuto a Roma hanno ugualmente un valore storico-architettonico importante, in particolare i Musei Capitolini perché sono molto semplicemente il museo pubblico più antico del mondo, quindi il primo in cui l'arte sia stata resa fruibile da tutti e non soltanto dai proprietari. Noi li chiamiamo musei al plurale, non museo, perché alla raccolta originaria di sculture antiche Papa Benedetto XIV nel XVIII secolo aggiunse la Pinacoteca, che era costituita da opere che illustravano soggetti prevalentemente romani, ed è proprio il legame profondissimo con la città di Roma, con la sua storia, con le testimonianze delle successioni delle varie epoche della storia romana a caratterizzare questi musei. Musei che nascono nel 1471 quando un altro papa, Sisto IV, dona al popolo romano un gruppo di statue di bronzo che fino allora erano state conservate al Laterano e che costituivano il nucleo centrale della raccolta. Queste collezioni vengono successivamente incrementate dai vari pontefici con opere che provengono dagli scavi di Roma, dal Vaticano, e vengono acquistate appositamente per il museo, come per esempio la collezione Albani. E poi le raccolte archeologiche si arricchirono notevolmente alla fine dell'Ottocento con i rinvenimenti degli scavi per la costruzione di interi quartieri della città, che nel frattempo era diventata capitale d'Italia. E ancora oggi ogni lavoro pubblico, e questo ne spiega a volte l'esasperante e incredibile lentezza, viene fermato dalla soprintendenza perché si trovano resti delle testimonianze delle epoche passate di Roma. E queste raccolte sono esposte nei due edifici che insieme al Palazzo Senatorio delimitano la piazza del Campidoglio, sono il Palazzo dei Conservatori e il Palazzo Nuovo, che tra di loro sono collegati da una galleria sotterranea che ospita la Galleria Lapidaria e conduce al Tabularium, il Tabularium le cui arcate si affacciano sul Foro Romano. Nel Palazzo Nuovo troviamo le sculture antiche che sono frutto del collezionismo delle grandi famiglie nobiliari dei secoli passati, per esempio la statua di Marforio, la Venere Capitolina, busti di imperatori, di filosofi. Nel Palazzo dei Conservatori invece la lupa, lo spinario, il bruto, e c'è una grande aula in vetro recentemente realizzata a primo piano, ne abbiamo parlato in una corrispondenza precedente, che ospita la statua equestre di Marco Aurelio, che in precedenza era sulla piazza, e i resti del tempio di Giove Capitolino.
Ecco, entrando poi nello specifico anche dell'argomento della mostra, ricordo Cursus Honorum, il governo di Roma prima di Cesare, come si articolava nella Roma repubblicana il Cursus Honorum?
Beh sì, nella Roma repubblicana un cittadino romano per fare carriera politica doveva seguire un percorso di esperienze amministrative. Era il Cursus Honorum che in forma graduale lo avrebbe preparato per conseguire il consolato, che era la magistratura più alta nell'ordinamento di Roma in età repubblicana. Magistratura ovviamente non ha il significato che le diamo oggi. Questi candidati dovevano godere di chiara fama, onorabilità, rispettabilità, cioè erano degni di rappresentare l'onore di Roma, ed erano scelti per la reputazione personale, quella del loro casato, e ovviamente questo favoriva per le candidature gli esponenti delle famiglie più antiche. Però dopo il IV secolo avanti Cristo fu concesso anche agli homines novi, che erano comuni cittadini del popolo, plebei, di raggiungere le cariche più alte, tra questi Cicerone, Catone, Agrippa e Sallustio, quindi nomi importanti che abbiamo studiato a scuola. Le cariche pubbliche che costituivano l'amministrazione e il governo dello Stato romano erano la questura, l'edilità, il tribunato e poi le principali, che erano la pretura, la censura e il consolato. La carriera politica era regolata dalla Lex Vilia Annalis, che è stata pubblicata da Lucio Viglio nel 180 a.C., stabiliva le tappe del Cursus Honorum e fissava l'età minima per l'accesso ai singoli ministeri. Ogni anno venivano selezionati 20 giovani di 18 anni a cui era consentito di accedere a questa particolare formazione. Ecco, immaginiamo una scuola di alta specializzazione. Questa formazione consentiva di ambire alle più alte cariche dell'ordinamento dello Stato. C'era un primo periodo di addestramento, poi per 2 o 3 anni venivano mandati nell'esercito ai confini del territorio romano per apprendere la gestione dell'esercito, visto che la storia romana è essenzialmente una storia militare, e quindi svolgevano la funzione di tribuni militari, cioè aiutavano i comandanti delle regioni. Poi, tornati a Roma, da 20 ne rimanevano 12. Questi 12 potevano iniziare a 27 anni dalla carica minore con la questura e poi appunto la possibilità di fare carriera procedendo per gradi. Dovevano passare 2 anni tra una carica e l'altra, una carica non poteva essere ricoperta più di una volta, poi le età minime da sigla furono addirittura aumentate, 30 per la questura, 40 per la pretura, 43 per il consolato. Ecco, potevano diventare magistrati solo i maschi nati liberi, i civis ingenui, ingenuo letteralmente vuol dire nativo, naturale, autoctono del posto, e con la cittadinanza romana, quindi venivano esclusi i latini dei municipi e delle colonie, i liberti e i pellegrini che erano gli stranieri che risiedevano a Roma, quindi bisognava essere romani de Roma, come si direbbe oggi.
E questo è il contenuto anche giuridico che poi dà vita alla mostra. E sono curioso di scoprire come questo è stato rappresentato, cioè che cosa vedranno i visitatori di questa mostra.
Sì, testimonianze che riguardano 5 secoli, l'età repubblicana convenzionalmente è datata dal 509 a.C. fino al 27, quindi molto più lunga dell'impero con cui invece tradizionalmente si identifica e si individua la storia romana. E si tratta di pezzi che provengono dalle collezioni stesse dei musei, in particolare dall'esposizione permanente della centrale Monte Martini. Sono opere poco note, altre mai visibili al pubblico perché sono conservate nei depositi. I depositi dei musei di Roma contengono tesori che meriterebbero tantissimi spazi espositivi, di volta in volta vengono tirati fuori per creare queste mostre, e queste opere mai esposte sono state, prima di essere mostrate, sottoposte a interventi di restauro. E questa tradizionale presentazione dei reperti invece è un po' cambiata nella concezione di questa mostra, perché è affidata a un allestimento multimediale attraverso 5 statue parlanti. Sono statue che vengono attivate dai visitatori e illustrano le opere presenti in ciascuna sala. Intanto le prime 3 statue della prima metà del primo secolo a.C. raccontano episodi di guerra e di conquiste, sono tappe fondamentali, abbiamo detto prima, nella storia dell'espansione di Roma. Per esempio, la prima vittoria navale sui cartaginesi nelle acque di Milazzo, quindi siamo nel nord-est della Sicilia, che è ricordata da una colonna rostrata eretta in onore del console Gaio Duilio. Poi il togato Barberini illustra lo Ius Imaginum. Lo Ius Imaginum era il diritto di conservare in casa i ritratti degli antenati che venivano esibiti in particolari occasioni pubbliche, ed era una testimonianza del sistema di autolegittimazione che le famiglie principali, quelle che detenevano il potere, mettevano in atto, utilizzando appunto la fama e il prestigio degli antenati, un sistema di autolegittimazione familiare che ancora oggi in Italia purtroppo è un fattore distorsivo rispetto alle competenze, al merito e alla capacità. Ma molto interessante è l'ultima sezione della mostra, che è quella riservata ai monumenti funerari, perché vengono narrati da una statua femminile. C'è un gruppo funerario con una fanciulla realizzato in marmo lunense nella seconda metà del primo secolo a.C. e in questo racconto ricorda il ruolo secondario che la donna rivestiva, tranne rarissime eccezioni, nella società romana repubblicana. E qui particolare attenzione si deve porre, secondo me, ai sarcofagi che provengono dal sepolcro della gens Cornelia, che è una testimonianza piuttosto rara di una tomba gentilizia di età repubblicana. E questo è un altro elemento di ostentazione, in fondo anche quello dei sarcofagi, del conseguimento del potere che era stato ottenuto. E quindi una mostra che si dipana anche qui lungo 5 secoli di storia repubblicana, per tutti i reperti che esibisce merita davvero la visita.
Merita la visita la mostra, il contenuto e anche, come abbiamo detto, i musei capitolini in generale, cioè il contenitore. La mostra sarà visibile, lo ricordo, il titolo è Cursus Honorum, il governo di Roma prima di Cesare, sarà visibile fino al 2 ottobre. Grazie Valerio Rosa e buona giornata.
Grazie Andrea, grazie a tutti.
Rete 2.